un paio di versetti poco fa, parla di una condizione comune di ribellione spirituale. Cos'è la ribellione? Nessuno ha il controllo su di me, decido io. Io sono il sovrano della mia stessa vita. Chi è Dio? Perché io dovrei fare la sua volontà. Questa è la ribellione spirituale. La situazione generale senza Cristo è di conflitto. Siamo in guerra con Dio, con gli altri, con noi stessi, con la nostra mente, con i nostri sentimenti. Questo è l'uomo senza Dio. Una situazione di alienazione, parolona, ma che mi fa ricordare chiaramente chi ero senza l'amore di Cristo, alieno. Quando si parlava di verità, di fede, di Bibbia, era qualcosa dell'altro mondo, letteralmente. Ma in Efesini capitolo 2 si parla anche di una nuova vita in Cristo, di una nuova natura in Lui, di una grazia immensa. Mi piace più parlare di questo, non lo nascondo, di questo aspetto del Vangelo, dopo aver parlato di morte generalizzata, morte interiore. La Bibbia parla di una bontà senza eguali, quella di Dio. Verso il colpevole che si affida alla sua amorevole attenzione. La Bibbia, sempre in Efesini 2, ci parla anche del privilegio di sedere accanto al Signore dove? Nei luoghi celesti. Il Signore prende me, morto dentro, lontano da Dio, ribelle, anarchico, insurrezionalista, inside, nell'anima. Il Signore prende un nemico, un colpevole, lo adotta come figlio. Questo ha fatto Dio con me. E lo fa sedere accanto a sé nel cielo. Siediti, questo è il tuo posto. Signore, ma com'è il mio posto? Non lo merito. Certo che non lo meriti, dice Dio. Questa è la grazia. La grazia è ricevere da Dio quello che non avrei mai potuto avere, meritare, ottenere. Un autore evangelico molto noto scrive: la Chiesa del XXI secolo ha fatto un eccellente lavoro nel comunicare questa verità, cioè la salvezza per sola grazia. Cioè non potremo mai lavorare abbastanza duramente, vivere puri, sacrificarci abbastanza per poterci guadagnare il privilegio di trascorrere l'eternità con il nostro Creatore, Dio Onnipotente. Tuttavia, dice quest'autore, è stato trascurato un aspetto. Io perciò ho voluto leggere Efesini 2, 8-9 e non il 10, che leggiamo adesso, e che ci parla dell'essere il dono di Dio. L'essere il dono di Dio. Efesini 2:10. Infatti siamo, lo leggiamo insieme? Bambini, lo leggiamo insieme. Infatti siamo opera sua, essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. La versione inglese che prima ho citato all'inizio dice, mi piace anche in questo caso, credo che sia particolarmente incisiva, efficace, infatti noi siamo opera della sua maestria. Meraviglioso. Noi credenti siamo opera della maestria, della bravura, dell'eccellenza divine. Gloria a te, Signore. Creati in Cristo Gesù, Efesini continua, per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché noi, ascolta, anche qui c'è una differenza nella versione citata. Dio ha precedentemente preparato queste buone opere affinché noi potessimo camminare in esse. Cioè noi dobbiamo fare quello che Dio ha già predisposto per la nostra vita. Tu devi solo lasciare fare al Signore. Per fare la volontà di Dio, tu devi fare spazio, come me, dobbiamo fare spazio nella nostra vita a Gesù, alla sua parola, al suo spirito che agisce in noi e che ci abilita a fare quello che Dio desidera che noi facciamo. Camminare tra le opere che Dio ha preparato per noi. Scusate l'esempio, mi viene adesso. Scusate se è banale, ma mi viene questo. Sai diversi giochi del computer? Diversi giochi che tu devi fare che cosa? Devi muoverti nel gioco per fare punti, per prendere quella moneta, ok? Acquistare quei crediti e salire di punteggio, andare avanti nel gioco. Tu devi solo, andando un attimo nell'ambito della fede, l'esempio vi è piaciuto? Forse no. Io la vedo così rispetto a quello che ci dice la parola di Dio. Tu devi andare verso le opere che Dio ha preparato per te. Vai incontro alle opere che Dio ha preparato per te. Segui il Signore attraverso la sua parola. Fai quello che Dio ti suggerisce di fare. Lasciati usare dal Signore e vedrai risultati straordinari a livello spirituale nella tua vita. Troviamo un infatti, infatti è una congiunzione tra Efesini 2:8-9 e Efesini 2:10, c'è questa congiunzione. Infatti, infatti possiamo riproporre per favore Efesini 2:10, regia, grazie. Infatti, infatti, dunque, se così stanno le cose, visto che è per grazia che siamo stati salvati mediante la fede, che Dio non ci ha salvati per le nostre opere, ma la salvezza è un dono di Dio, infatti siamo opera di Dio, siamo il suo capolavoro, siamo il suo più grande successo. Ma ti consideri così? Tu sei il grande successo di Dio, tu sei il capolavoro di Dio, tu sei la più grande opera di Gesù. Siamo opera sua, siamo stati creati in Cristo Gesù per fare le buone opere che Dio aveva già precedentemente preparato affinché noi le potessimo compiere. La congiunzione infatti lega la prima alla seconda parte del brano. E qualcuno ha osservato quanto tempo c'ho ancora? Poco. Qualcuno dice poco, per non offendermi. Grazie. Non quanti minuti, poco. Va bene, ubbidisco. Qualcuno ha osservato, siamo salvati per grazia, per essere prima di tutto qualcuno, figli di Dio. E siamo altresì accreditati dalla stessa grazia a fare qualcosa. Chi siamo in Cristo Gesù è fondamentale per ciò che facciamo, poiché tutto ciò che facciamo, ascolta, tutto ciò che facciamo dovrebbe essere qualcosa che sgorga da ciò che siamo. È il nostro lavoro che ci stimola. Questa citazione mi faceva tanto riflettere. È il nostro lavoro che ci stimola. Gesù ha detto, il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato, di portare a termine la sua opera. Qual era il cibo di Gesù? Fare, completare quello che il Padre aveva stabilito che il Figlio portasse avanti per la nostra salvezza. Gesù ha detto, come il Padre mi ha mandato, così io mando voi. Se sei debole nella fede, se sei spiritualmente stremato o stremata, forse può dipendere dal fatto che non stai facendo la volontà di Dio. Fare la volontà di Dio ci fortifica. Scoprire qual è il proposito di Dio per la tua vita ti porta avanti. Per questo qualcuno si allontana dalla fede, perciò qualcuno si scoraggia, viene meno, si mette in panchina nelle vie di Dio, nel campo di Dio, perché cominciamo a non fare la volontà di Dio. E fare la volontà di Dio è quello che ci dà la forza e ci porta avanti. Sai che l'Apostolo Paolo ha scritto una lettera agli italiani? Dovremmo esserne orgogliosi, dovremmo esserne fieri. Qualcuno ha detto non c'è una lettera degli apostoli agli americani. L'ha detto un predicatore americano, George Wood. Non c'è una lettera ispirata nella Bibbia agli americani, ma c'è una lettera ispirata agli italiani. Nella lettera alla Chiesa di Roma, ai Romani, 12:6 dice: la Bibbia, abbiamo doni differenti, secondo la grazia che ci è stata concessa. Mi fermo un attimo qui. Sai come continua questo brano? Parlando di doni specifici che tra un minuto citerò e chiuderò. Lo prometto. Ma voglio dirti questo prima di un commento e della conclusione su Romani 12:6. Abbiamo doni differenti. Qualcuno traduce: nella sua grazia Dio ci ha fatto differenti doni per fare bene alcune cose specifiche. Romani 12:6. Dove leggi doni? Sai com'è nell'originale? Caris. Caris, doni. Più avanti troviamo la parola grazia. Sai com'è grazia? Carisma. In italiano usiamo dire, parlare di carisma. E molto spesso quando io parlo di carisma, nella vita di tutti i giorni, parlo di capacità personali, di talenti umani, no? Analizziamo il carisma in maniera biblica. Il carisma, in senso spirituale, è un dono di Dio. Quando si parla di doni nelle chiese, tra credenti, si parla di doni, di talenti, intendiamo due cose. O un dono di natura, di cui Dio si serve per sé, per la sua volontà, oppure una capacità soprannaturale che prima non c'era nella vita di quella persona e che Dio concede. Un esempio di dono di natura, di capacità naturale al servizio di Dio, degli altri: qualcuno bravissimo a suonare il piano. Lo è sempre stato, lo è da anni. Quella persona a un certo punto incontra Cristo e offre, mette a disposizione il suo talento per la gloria di Dio e per il bene degli altri. Ok? Il pianista consacrato a Dio, un esempio, dono naturale al servizio di Dio. Ma poi ci sono capacità che Dio dona, che prima non c'erano. Metti un balbuziente che diventa un oratore nelle chiese. Ecco, questa è una capacità soprannaturale che Dio dà. Quella persona balbettava e poi, per l'azione divina, per un vero e proprio miracolo, quella persona comunica con chiarezza e gli dicono anche: ho capito, ma riesce a essere chiaro. Non so cosa stai facendo del dono di Dio, di quella capacità naturale che puoi mettere al servizio di Dio e degli altri. Non so cosa stai facendo del dono di Dio, di quella capacità spiccata per Dio e da usare per il bene degli altri. Il carisma, come lo intende Dio, a volte è diverso da come lo intendiamo noi. Il tempo, se prima era poco, adesso è pochissimo. Romani 12:6 iniziava lì un elenco che prosegue nei versetti successivi. Si parla di profetizzare. Qualcuno può profetizzare, cioè può parlare da parte di Dio? Lo dovrebbe fare. Andando negli Atti degli Apostoli ho pensato alle figlie di Filippo, l'evangelista, che profetizzavano. Ho pensato ad Agabo, quel servitore di Dio che parla da parte di Dio per il bene delle chiese. In Romani si parla di ministero. Se qualcuno ha un ministero deve esercitarlo. Andando nel libro degli Atti ho pensato a Pietro, a Giovanni, il loro dono di predicare il Vangelo per la conversione di tante altre persone. In Romani si parla di insegnare, cioè qualcuno che è in grado, è reso in grado da Dio di insegnare, dovrebbe farlo. Io ho pensato, andando agli Atti degli Apostoli, all'Apostolo Paolo. Chi come lui era un insegnante per Gesù? Esortare, cioè incoraggiare. Andando nel libro degli Atti ho pensato ad Aquila e Priscilla. che incoraggiano un nuovo convertito, pensando al donare, di Romani 12, ho pensato a Barnaba, andando negli Atti degli Apostoli, quest'uomo che ha un terreno, lo vende e dal ricavato di quella vendita aiuta i bisognosi, aiuta il regno di Dio, aiuta la Chiesa di sua appartenenza. Parlando di conduzione, Romani 12 parla di chi ha il dono di condurre una comunità. Ho pensato all'Apostolo Giacomo, l'esempio credo migliore di conduttore del tempo degli Apostoli. E poi finisco, davvero, fidatevi. Romani 12,6 parla di opere di pietà, di opere di misericordia o di chi è in grado di mostrare misericordia. A livello pratico, nel libro degli Atti, chi ti viene in mente? Che mostrava misericordia, tenerezza, generosità verso gli altri. A me è venuto in mente, come qualcun altro dice, Tabita. Tabita aveva un dono. Cuciva abiti, confezionava completi, pensava ai bisognosi, a chi era rimasto indietro, a chi non aveva abbastanza per vivere. Tabita, un esempio straordinario. C'è chi ha questo dono di fare del bene, di fare regali, di scrivere dei biglietti che ognuno conserva a vita. È vero? Anche questo è un dono. Secondo la lettera ai Romani, anche questo è un dono. E mi soffermo qualche secondo in più, l'ho fatto, su Tabita, sulle opere di misericordia, perché a volte si pensa che queste opere di misericordia, questo darsi per gli altri, per chi soffre, per chi ha meno, sia un dono minore, ma non è un dono minore. Fai quello che Dio ti ha chiamato a fare. Fai quello che puoi fare per innalzare Dio e per fare del bene al prossimo.